Bonjour à tous, merci d'être ici. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter le livre Dentro, édité par Einaudi, qui est le livre qui a fait connaître Sandro Bonvissuto, qui nous remercions chaleureusement d'être ici. Et dans la quatrième de couverture du livre, nous lisons que Sandro vit à Rome, où a fait des études de philosophie et où travaille dans un restaurant, dans une osteria. Mais nous lisons aussi que Sandro a déjà écrit des récits qui sont récoltés dans le livre Nostalgia del Vento. Et il est aussi parmi les auteurs du livre Scena Padre. Par contre, ce que nous ne lisons pas, c'est que Sandro aime beaucoup écrire. Il a une passion pour l'écriture et qu'il écrit depuis le lycée. Comme le titre que Mola a donné à cette rencontre, c'est « La rage d'écrire », j'ai envie de commencer cette rencontre en demandant à Sandro ce que veut dire pour lui écrire. Ce que c'est l'écriture pour toi.
Una domanda semplice.
Une demande simple, une question simple.
Buongiorno.
Bonjour.
Grazie. E spesso penso, insomma, la scrittura viva poi, no, nella vita dello scrittore.
Donc, cioè, l'écriture vit dans la vie de l'écrivain.
E per me è stata in un sistema come quello nel quale vivo, cioè di una grande città, di una dimensione familiare, di un lavoro come quello del quale hai parlato tu. E alla fine per me la scrittura è stato davvero l'unica cosa sana che io abbia, insomma, potuto fare per me.
Donc, si je considère la dimension familiale dans laquelle je vis, l'écriture est la chose la plus saine que j'ai pu faire pour moi-même.
Poi è ovvio che la scrittura non è mai personale. Se si scrive, si scrive, si usa un mezzo inventato per comunicare, appunto per parlare con qualcuno. Quindi non credo mai che si possa pensare, no, di scrivere per se stessi, e non credo nemmeno a chi dice questo. Penso che nel momento in cui, insomma, si vada a mettere per iscritto qualcosa, il desiderio sia davvero quello che qualcun altro, no, abbia la possibilità di ricevere quelle parole.
Donc, je pense que l'écriture n'est jamais quelque chose de vraiment personnel. C'est un moyen de s'adresser aux autres. Et donc, quand on écrit, on a vraiment le souhait de rejoindre, d'atteindre les autres.
Questo per dire che, insomma, non tutti i libri vivono delle stesse circostanze, nascono nelle stesse circostanze. Spesso magari un romanzo, una stesura di un libro dura magari molti anni, no?
Donc, tous les livres ne sont pas pareils. Ils sont écrits dans des circonstances très différentes. Et il y a des livres qu'on écrit pendant plus longtemps. On a besoin de plus de temps pour les écrire.
Et quindi è capace che, insomma, le circostanze cambino durante questi anni. Le condizioni dell'uomo o della donna che scrive ovviamente possano anche cambiare.
Et donc, les conditions que l'homme vit peuvent changer au fil du temps.
Questo, se non altro, è un libro che ha un tempo di concepimento, diciamo, abbastanza serrato, abbastanza stretto.
E donc ce livre a été conçu, a été écrit un peu de temps.
Quindi, per quanto vi siano delle differenze nella scrittura dei tre episodi, fondamentalmente però vi dico, le circostanze generali sono state grosso modo le medesime dall'inizio alla fine del libro, quindi
Donc, même si ces trois récits dont le livre est composé sont très différents, ont une écriture très différente, les conditions d'écriture ont été à peu près les mêmes.
Cioè, proprio, dico, les circostanze proprio emotive.
Donc, mon état émotionnel était le
Ecco, même. Quindi, alla fine rispondo tardivamente alla tua domanda. La scrittura è, penso, una delle tante attività, insomma, no? Umane. E io la considero sempre nella sua complessità. A me piace la scrittura che dà una testimonianza e che mi parla della storia di chi scrive, e anche della sua speranza, insomma, dilatando un pochino, no, il tempo.
Donc j'aime considérer l'écriture dans sa complexité et donc un moyen de témoigner, hein, de témoigner, hein, ce qu'on ressent et d'apporter quelque chose aussi.
Sì, e che sia ritrovare nella scrittura la storia naturalmente della quale si parla, ma anche la cioè credo che la scrittura di valore sia quella anche che abbia la forza e la capacità di proiettarsi, di occupare lo spazio temporale passato, presente, futuro, insomma, no? Anche nella dimensione di speranza, di aspettativa. Ok, immaginate la storia questa qua, per farti capire. Credo che alla fine un barlume anche di speranza, una mano sul futuro, lui comunque riesca a porla, capito?
Donc l'idée c'est de raconter une histoire, mais aussi de donner un espoir.
Sì. Cioè che in qualche modo, immagina per esempio al termine dell'uscita del carcere, lui comunque effettivamente esce, quindi gli si apre davanti un
donc
un
à la fin de la première histoire, en effet, le protagoniste sort de prison et donc pour lui s'ouvre une nouvelle possibilité, sì, de vie, une chance.
Non si dice che, però effettivamente...
On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout pourrait lui arriver, voilà, okay. Une possibilité de vie. Bon.
Alors, on va venir... Donc au roman, au livre, qui n'est pas un roman, justement, et surtout à la structure. Je commence avec la structure de ce livre qui m'a beaucoup intéressée. C'est un livre composé de 3 récits. Et je disais hier à Sandro, parce qu'on s'est rencontrés, que je les ai perçus comme une métaphore de la vie. Lui, il est d'accord, donc... sur ça, un voyage à l'envers, à ritroso, comme on dit en italien, de la maturité à l'adolescence et enfin à l'enfance. Donc, je veux effectivement, Sandro, je veux te faire la même demande d'hier. Hein. Je veux revenir sur cette même question qui, je pense, intéressante. Et donc, je voudrais savoir, je voudrais qu'il nous dise comment il a conçu l'articulation des trois récits. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, le fait qu'il ne donne pas un ordre chronologique, il ne parle pas de l'enfance, de l'adolescence et de la maturité, mais il raconte ceci à l'envers. Il commence par la maturité, okay, l'enfance. Voilà.
Per quello che riguarda, ci leghiamo anche alla prima domanda. Nel senso che la vita è una cosa complicata, ma se possibile la scrittura è in grado, no, di fra le tante forme artistiche, è in grado di restituirne la complessità e l'assortimento.
E che dunque la vita è qualcosa già di complicato e che l'écriture, grazie all'écriture, l'écriture può restituire, sì, questa complessità.
C'è un po' un'equivalenza.
Ah, no? Un'equivalenza.
Fra scrittura e...
Entre vie et écriture.
E vita. Peraltro questo è un libro, penso, profondamente legato, no, alla vita del protagonista, ha un legame forte, penso, insomma, carnale, fisico, con gli eventi narrati all'interno.
Donc, c'est un livre qui est très en lien avec la vie du protagoniste.
Sì, e si articolava, appunto, si articola su 3 momenti diversi della vita dello stesso protagonista.
Donc, ce sont 3 moments, voilà, ce sont 3 moments différents de la vie du protagoniste.
Che potrebbe essere lo stesso, ma anche no.
Qui pourrait être la même personne, mais ou pas.
Che non ne conosciamo l'identità.
On ne connaît pas son identité.
Conosciamo soltanto la prima persona narrativa, per cui sappiamo solo che è lui a parlare.
On sait juste que c'est lui qui parle à la première personne.
E questi sono 3 momenti diversi, nel senso che lui ha 3 età diverse. Quindi c'è un racconto di ambientazione infantile, uno adolescenziale e un altro nel quale lui è un uomo maturo, immaginate di 40 o 50 anni.
Donc, 3 récits, un qui parle de son enfance, l'autre de son adolescence et l'autre, le troisième, qui parle de l'âge adulte, où il a environ entre 40 et 50 ans.
Il libro va al contrario perché poco prima della pubblicazione l'editore italiano Einaudi ha pensato, le editor del libro hanno pensato che fosse il caso di invertire l'ordine dei racconti.
Et donc, c'est un choix de la maison d'édition ENA. Donc, avant la sortie du livre, les rédacteurs ont fait ce choix d'inverser l'ordre chronologique. Mmh. Hein, et donc, de partir de l'âge adulte.
È un gesto che io non ho mai compreso pienamente, insomma.
Je n'ai jamais compris la raison.
Anche se ritengo che abbia avuto dei... Ovviamente in casa editrice si lavora con dei professionisti e io in questo caso ho lavorato con delle donne, tre molto, molto competenti.
Mm. Et donc en maison d'édition, on travaille évidemment avec des professionnels. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec trois femmes très professionnelles.
Sì. E questo ha avuto l'esito di portare al primo posto dell'indice il lavoro che invece era all'ultimo.
Donc ce choix a eu pour effet de ramener au début ce récit qui était en effet le dernier.
E invece il secondo è rimasto allo stesso posto.
Il deuxième est resté à sa place.
Hanno cambiato praticamente il primo con l'ultimo.
Ils ont inversé le premier avec le dernier.
Allora, il primo dei racconti è forse quello che ha una, insomma, eticamente è il lavoro più importante perché in questo episodio il protagonista vive una circostanza di detenzione, cioè lui viene detenuto in un carcere.
Donc le premier de ces récits est peut-être le plus important d'un point de vue éthique parce que le protagoniste vit une expérience de prison.
E invece nell'ultimo, che poi però era il primo, invece il protagonista è un bambino di pochi anni, di 5 o 6 anni, che impara ad andare in bicicletta.
E dans le dernier, qui en effet était le premier, c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 o 6 ans qui apprend à faire du vélo.
Oh, nell'inversione che dicevi, forse il vero significato, insomma, più importante è questo proprio di far emergere il lavoro del carcere e soprattutto far terminare il libro in questa dimensione che è quella dell'infanzia, particolarmente sana, buona, solare, amichevole, piena di bambini, di biciclette, di estate, di mare. Insomma, effettivamente il libro evita di terminare in un affatto.
Donc, sans doute le but de ce travail d'inversion, c'était de commencer par ce travail sur la prison et de terminer avec un récit où ressort l'espoir, parce que c'est l'enfance, c'est le soleil, c'est c'est une vie sans soucis où le seul problème est d'apprendre à faire du vélo.
Je voudrais donc m'arrêter encore un moment sur le premier récit parce que bon, tu as dit quelque chose, Sandre, mais je voudrais qu'on revienne. Dans ce premier récit, il nous parle de la prison et dans cette prison, il y a différents personnages que Sandre nomme. On connaît leur prénom, on connaît un peu ce qu'ils ont fait, pour quelles raisons ils sont en prison. Mais après, il y a le personnage principal, le protagoniste. Bon, le récit à la première personne, mais de lui, nous ne savons rien. On ne connaît pas le nom, d'accord, le récit est à la première personne, mais on ne connaît pas le délit pour lequel il est rentré en prison. Et pourtant, je répète, tu parles des autres prisonniers. Donc je voudrais qu'on revienne, Sandre, sur ce personnage principal en prison, ce qu'il représente. Tu l'hai già detto?
No, te lo dico. Il personaggio principale è addirittura forse un pretesto narrativo.
Donc, le personnage principal, c'est même peut-être un prétexte de narration.
I personaggi che abitano questa storia sono effettivamente realistici, diciamo, sono frutto di invenzione romanzesca, però sono veri. Li riconoscereste come veri?
Donc les personnages, c'est de la fiction, mais ce sont des personnages qui pourraient être tout à fait réels.
Mais pour consentir la vera partecipation de qui legge à l'impianto carcerario, à la storia, da vicino, naturalmente in modo verista, questo io narrante si è azzerato. Si è annullato come entità, come personalità.
Mm. Et donc pour que le lecteur participe à cette vie de prison, eh bien en fait, j'ai pensé de parler à la première personne, mais de ne pas fournir de détails sur le personnage.
Sì. questa prima persona forse è la penna.
Il cioè lui è stilo.
Ok, non dice nulla di sé, non sappiamo chi è, dov'è,
non
perché,
chi
per come,
chi
per quale motivo.
D'où il vient, on ne sait rien de lui.
È come un film, no? Una registrazione. Lui non dà opinioni, non dice niente.
Non dit pas son opinion, il ne dit rien.
Non dà opinioni e non le dovreste dare nemmeno voi, cioè nemmeno noi le dovremmo dare.
Lui non dovrebbe pas donner d'opinion.
Lui vede e riporta.
Il voit, il enregistre et rapporte.
Parla, magari il interagisce, parla. No? In modo. Ma si vede che è un'esistenza diversa. Tutto questo perché questo lavoro sull'azzeramento del protagonista è una cosa fatta apposta perché chi legge il libro possa davvero trovarsi nella situazione di riconoscersi in quelle parole.
Mm? Et donc on s'est un peu fait exprès hein, de rendre un peu transparent ce protagoniste pour que celui qui lit puisse se trouver dans l'histoire.
Oh. Senza facendo a meno del fatto che vi sia un protagonista nome, cognome, no? E condanna che in realtà svolga proprio il ruolo del protagonista. Ecco, io volevo che con questa scrittura quell'unica barriera esistente che era colui che effettivamente vive quella cosa fosse azzerata, quantomeno consumata quanto più possibile, proprio per consentire a chiunque di poter pensare in alcuni passaggi di essere
donc,
se stesso.
J'ai fait exprès de ne pas donner de détails sur ce protagoniste, donc de ne rien dire sur ce protagoniste pour que le lecteur puisse se mettre à sa place.
E in alcuni passaggi credo che vi sia una forte possibilità, insomma, di attribuzione, di riconoscimento delle cose vissute e dette. Per quello che riguarda la nostra storia personale.
Et que dans certains passages, il est très facile de rentrer dans l'histoire et de vivre un peu les mêmes choses que le protagoniste.
Sì. Voilà, è quello che ti dicevo poi per Nell, che ho visto, mi sembrava di esserci.
Certo. Proprio quello era l'obiettivo, proprio.
Voilà,
no, capisci che se io metto un altro nome.
Oui, mais pour questo ho fatto la domanda. No, pardon, c'était juste parce qu'on a vu un échange par mail su questa persona.
In una storia in cui tu dovresti essere lì, mettere il nome di chi è lì ovviamente esclude, no? Istintivamente, cioè tu leggi il libro.
Quand un personnage a un nom, hein,
sì.
Voilà, quand on connaît son identité, on est automatiquement exclu de l'histoire. C'est quelque chose qui arriva a su quelqu'un.
Esattamente.
E pas a nous.
Io non volevo portare il personaggio in carcere, ci volevo portare a te.
E moi je ne voulais pas amener le personnage en prison, je voulais que le lecteur soit en prison.
Oh. E quindi il nome è un.
E donc peu importe son nom.
Certo, il nome crea un'altra entità. Tu leggi il libro sapendo che è la storia di un altro.
Sinon tu lirais le livre en pensant que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, alors que je voulais que le lecteur soit dans le livre.
Et justement, alors je continue parce qu'on retrouve ce que tu as dit dans la question. En prison, il y a des murs très 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 hauts qui empêche de, bien sûr, de passer, de sortir de prison, mais surtout ces murs empêchent de voir, ce qui est parfois beaucoup plus terrible. Hier, dans la rencontre avec Sandro, nous avons parlé des murs et nous avons évoqué le fait qu'ils empêchent de voir. Mais ce qui est très intéressant, et comme ça on se rattache à ce que Sandro vient de dire sur ce personnage dont on ne connaît pas le nom expressément, le mur empêche les prisonniers de voir ce qui se passe dehors, mais ce qui est très intéressant dans le livre, le mur nous empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur. Je voudrais que Sandro revienne sur ça qui est fondamental dans le livre, dans ce premier récit, mais aussi plus tard, particulièrement dans le premier.
Quindi rimane sul. Beh, questo.
Luffé, non so se hai capito. Oui, c'est.
No, però vabbè. Allora, no, però effettivamente ti credo di dover fare un rilievo, un'aggiunta. Il muro del carcere del quale parlava lei, è effettivamente quello che impedisce, no, ai detenuti di vedere fuori e a noi di vedere dentro. C'è una differenza però. I detenuti conoscono il dentro e il fuori e noi conosciamo solo il fuori.
Donc, je dois quand même ajouter quelque chose. Bon, il est vrai, ce mur empêche aux détenus de voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais la différence importante, c'est que les détenus savent ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'ils ont vécu à l'extérieur, et savent ce qui se passe à l'intérieur. Alors que nous, qui sommes à l'extérieur, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur.
Sì.
Donc c'est plus important pour nous de voir vraiment ce qui se passe là, à l'intérieur.
Nessuno sa davvero. Chi è che sa davvero
Personne
che cosa succede in un carcere?
Ce qui se passe dans une prison.
Certo, la filmografia, no?
Sûr,
ha aiutato a contributi, magari cortometraggi, interviste, qualcosa, ma il carcere è fatto di talmente tante porte per le quali si arriva poi alla fine in certe stanze dove davvero non c'entra mai nessuno.
Il y a des pièces de la prison où personne ne rentre et on ne sait pas ce qui se passe.
E quando i politici vanno in visita, ovviamente vedono le aree del carcere meglio mantenute, quelle nelle quali sono ovviamente il ministro della giustizia di turno poi fa la visita nella sezione più dignitosa, spesso quella nella quale ma nessuno chiede posso mi apri anche questa porta qui.
Donc en pendant les visites officielles bien sûr on voit les parties
sul ministro
de la prison,
io sul puoi aprire qua
mais personne ne demande d'ouvrir les pièces
fanno tutti la visita del parroco, no, come si dice quando viene a casa a benedire, fa pittiti e va via. Quindi non davvero nessuno sa, non solo il carcere è una cosa diversa per struttura, no? Per soggetto naturalmente e naturalmente funziona anche della pena che si sconta.
Donc la prison peut être très différente aussi en raison de la raison pour laquelle on est fini en prison, donc du crime qu'on a commis.
Perché ci sono delle carceri diverse, alcune moderne, alcune molto vecchie.
Certaine très moderne, d'autres très très datées.
Ad esempio in Italia ce ne sono alcune inserite nel tessuto urbano di città molto antiche, no?
In Italia il y a des prisons qui sont encore en ville très très datées, donc
sì.
qui existent encore.
Ci sono dei carceri che esistono ancora che le hanno usate insomma praticamente dall'antichità, addirittura alcuni risalgono al Medioevo, altri semplicemente fanno parte dell'età magari del 400 o del 500. Ecco, adesso ovviamente
certains qui datent du Moyen Âge et d'autres plus récents.
Quindi è diverso perché la società è cambiata da allora, no? Il modo di infliggere la pena e di presidiare alla pena da parte dell'istituzione è ovvio che è diverso. Non vi devo dire che nel Medioevo i detenuti legavano per terra, no? Che catene.
Allora, bien sûr, le conditions ont changé, ecco. La société a changé. Avant, on attachait à des chaînes les prisonniers, aujourd'hui ce n'est plus le cas.
Quindi niente, tutto questo per dirvi che effettivamente la questione era aperta e molte delle cose che delle quali ovviamente non si sa nemmeno, per esempio il penitenziario, no? Dove questo signore sconta la pena, quindi è una prigione, diciamo così, ideale, no?
Donc la question reste ouverte, bien que le protagoniste soit dans un pénitentiaire, donc une prison idéale.
Quindi accettate che sia un discorso più generale, no? Sulla condizione della detenzione, dove ci sono delle cose ovviamente comuni a tutte le detenzioni, altre ovviamente purtroppo non.
Donc c'est un discours un peu général sur la prison, où il y a des choses qui peuvent se passer de la même manière dans toutes les prisons.
In questo questo lavoro poi che vuole scoprire delle cose diverse da quelle che normalmente possiamo pensare del carcere, per il quale naturalmente possiamo leggere molti libri scritti da filosofi o da sociologi, cioè dalla sociologia, no? O dal pensiero evoluto, diciamo, ma anche completarli magari con i contributi che si possono avere, no? Dall'interno, magari leggendo le lettere, no? Che i detenuti mandano a casa.
Et donc, on connaît un peu ce qui se passe en prison grâce aux écrits d'ordre philosophique.
Pour farvi un'idea, dico, potete,
non? Mais aussi, de l'autre côté, grâce à la correspondance entre détenus.
Sì. Molte delle lettere, le associazioni che fanno magari volontariato presso gli istituti le pubblicano, quindi le puoi trovare facilmente su internet.
Il y a des associations qui publient en effet les lettres que les détenus échangent avec leur famille et qui sont publiées sur internet, donc on peut y avoir accès et savoir un peu les conditions de vie dans une prison.
Questo lavoro voleva essere tutte e due le cose, cioè avere la verità della lettera, donc, l'onestà.
Donc ce travail voulait avoir un peu travailler un peu sur les deux aspects, avoir l'honnêteté de la lettre d'une lettre d'un détenu.
La polizia.
Sì.
Ok. L'onestà della lettera del detenuto, ma anche consentire uno spazio per la riflessione sulle cose tipo il muro, no? Tipo la cella, tipo la mensa, tipo i personaggi.
Il compte aussi laisser un espace à la réflexion personnelle avec des éléments tels que le mur.
Per un motivo semplice, preferisco sempre naturalmente sapere le cose da chi le sa, non da chi magari da fuori pensa in funzione di una grande capacità immaginativa di poter sapere quello che avviene in un posto, no? È come il corrispondente di guerra, cioè che scrive l'articolo da casa. Penso sempre che sia meglio, insomma, andare lì.
Donc il est toujours préférable d'être sur place pour connaître la vérité des situations plutôt que de les décrire, mais selon une imagination, selon son imagination, d'être sur place et de savoir exactement ce qui se passe.
Esattamente quello che succede, saperlo da chi c'è. O da chi lo conosce. Un conto è sempre il problema, no? Fra scrivere, sapere oppure essere quella cosa che si racconta.
C'est différent, écrire et savoir, ou alors être.
Ce qu'on écrit, oui.
Être ce qu'on écrit, oui.
Pardon. Faccio l'altra domanda.
Sì.
Ah, pensavo che...
No.
Si vous avez envie, je voudrais qu'on lise, et c'est surtout si Sandro a envie, qu'on lise un extrait sur justement les murs. Et un passage qu'on a déjà lu hier, leggiamo lo stesso,
ouais. Sì.
Qui est vraiment très très beau, et Sandro lira en italien.
Ah, ok.
Et moi ou Selvaggia, nous pourrons lire en français, hein.
C'era un uomo lì dentro che tutti i giorni, all'ora d'aria, usciva con gli altri in cortile, lo attraversava interamente e arrivava camminando a passi lenti fin sotto il muro di cinta, ma talmente sotto che riusciva a toccarlo col naso, per guardarlo così da vicino da non vederlo più. Una volta l'avevo fatto anche io. Ero arrivato talmente sotto il muro da perdere la visione laterale degli occhi, talmente sotto il muro da vederne solo il colore. Compresi allora la seguente cosa. Il muro è il più spaventoso strumento di violenza esistente. Non si è mai evoluto, perché è nato già perfetto. E ti accorgi di tutta la sua potenza, soltanto quando vedi un muro in funzione. Perché non tutti i muri funzionano. Quelli che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ad esempio, non sono veri muri. Sono interrotti. Oppure hanno delle porte. Insomma, si possono in qualche modo aggirare o attraversare. È come se fossero degli ordigni disinnescati, dei muri a salve. Quelli che stanno lì dentro no, funzionano, è bene. E non c'è niente che ti uccide come un muro. Il muro fa il paio con delle ossessioni interne, cose umane, antiche, quanto la paura. Nonostante le apparenze, il muro non è fatto per agire sul tuo corpo. Se non lo tocchi tu, lui non ti tocca. È concepito per agire sulla tua coscienza, perché il muro non è una cosa che fa male, è un'idea che fa male e ti distrugge senza nemmeno sfiorarti.
Leggo io. Vuoi leggere tu? Allora facciamo l'altro. Il y avait un homme qui chaque jour à la promenade sortait avec les autres dans la cour, la traversait entièrement et arrivait en marchant à pas lents jusque sous le mur d'enceinte, mais tellement près qu'il réussissait à le toucher du nez, pour le regarder de si près qu'il ne le voyait plus. Une fois, je l'avais fait moi aussi. j'étais arrivée tellement sous le mur que j'avais perdu la vision latérale. Tellement sous le mur que je n'en voyais que la couleur. Je compris alors la chose suivante. Le mur est le plus épouvantable instrument de violence existant. Il n'a jamais évolué parce qu'il est né déjà parfait. Et on ne s'aperçoit de toute sa puissance que quand on voit un mur en fonction. Parce que tous les murs ne fonctionnent pas. Ceux que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, par exemple, ne sont pas de vrais murs. Ils s'interrompent, ou bien ils ont des portes. Bref, on peut, d'une manière ou d'une autre, les contourner ou les traverser. Ils sont comme des bombes désamorcées, des murs à blanc. Ceux qui sont dedans, non, ils fonctionnent. Eh bien, il n'y a rien que vous tue comme un mur. Le mur fait la paire avec des obsessions internes, des choses humaines, aussi anciennes que la peur. Malgré les apparences, le mur n'est pas fait pour agir sur votre corps. Si vous ne le touchez pas, il ne vous touche pas. Il est conçu pour agir sur la conscience, parce que le mur n'est pas une chose qui fait mal, c'est une idée qui fait mal. Il vous détruit sans même vous effleurer.
Voilà. Alors, j'avais envie de continuer sur les murs, mais j'ai peur qu'on ait une question de voilà. Et donc la prison est faite pour soigner, comme on dit, non? On est dans l'idée, elle devrait soigner pour permettre après, j'utilise ce mot, j'espère que vous avez compris, pour permettre après une réinsertion sociale. La prison que Sandre, que nous retrouvons dans le livre, ne soigne pas comme elle devrait. Rien ne semble fonctionner. Il y a une bibliothèque qui n'a même pas de livres. Il y en a un, le Don Quichotte, auquel ils ont été arrachés même des pages. Il y a un parlatoire où il n'y a même pas le droit de parler avec son propre avocat librement. Et j'en passe, vous lirez le livre. Mais pourtant, et c'est ça où je veux arriver, pourtant, dans cet univers où il y a quand même de la violence aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des choses, il y a des sentiments très forts qui vont au-delà de la haine. Et il y a des personnages d'une extrême tendresse. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et là, dans ces pages, Sandre était d'une beaucoup... J'ai lu ça avec beaucoup de poésie. J'ai eu beaucoup de poésie. Des personnages d'une tendresse incroyable qui nous confirme qu'il a bien raison, Sandre, de dire qu'il faut regarder dedans. Voilà. Je ne cite pas les personnages, mais hier, je parlais de Baba, mais aussi je pense à Zio Mario, qui m'a ému. Voilà, c'è molta, molta poesia quando parli di queste persone.
C'è umanità, ragazzi.
Il y a beaucoup d'humanité.
Alla fine il carcere non ha nulla, né le persone, né il loro desiderio inevitabile, naturalmente, di ricomporre una piccola società, no?
Donc les personnes ont ce sentiment spontané de recréer une petite société.
Tutto avvolto da quel sentimento abbastanza sgradevole che si respira quando si va nei posti dove si spreca qualcosa di prezioso.
Donc entouré par ce sentiment que l'on a de gaspiller, de gâcher quelque chose de précieux.
Come ovviamente la vita dei detenuti, qualunque cosa abbiano fatto, quel modo di sprecare la loro vita è un danno ulteriore, penso.
Donc et tout ceci par rapport aux prisonniers, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont quand même gâché une partie de leur vie.
Non per quanto esistano progetti di recupero, possibilità naturalmente di svolgere delle attività in carcere, c'è chi riesce magari a studiare, a trovarsi un lavoro.
Donc, bien sûr, il y a parfois des projets de réhabilitation, il y a des prisonniers qui reprennent leurs études.
Credo che insomma tutte quelle ore senza fare nulla siano davvero un modo cattivo, insomma, di impiegare l'unica vita che abbiamo.
Mais, Ils passent quand même beaucoup d'heures à ne rien faire. Et c'est vraiment la manière la plus méchante de gaspiller sì. Sa vie.
Ho fatto molti incontri, ho conosciuto molti detenuti, ho visitato molti penitenziari. Credo che nel momento in cui ci si trova davanti a una persona per bene, che abbia sbagliato, naturalmente questo è fuori dubbio, e credo che insomma la cosa che probabilmente desiderano insomma di più è in qualche modo restituire per il danno commesso. Insomma,
oui, donc, j'ai connu beaucoup de prisonniers, j'ai visité beaucoup de prisons, et alors, certes, la personne qui a commis des fautes a envie de payer pour ce qu'il a fait, mais de pouvoir en sortir. Sì.
Penso che vada messo in una condizione di poter, come quando prendi un prestito in banca, no? Sapere che puoi mensilmente pagare e la sera quando arriva il momento, insomma, del sai che quel giorno in più ha contribuito, no?
A come quand tu demandes un prêt à la banque, donc que tous les mois tu rends cet argent et donc que chaque jour, voilà, tu rajoutes, hein, ce que tu dois payer.
Sì. Questo dà quella logica, no? Prospettica della quale parlavo prima, per cui la vita è anche vero passato, è anche presente naturalmente, ma non deve mai essere mutilata nemmeno della proiezione del futuro. Questo per complessità proprio emotiva della specie umana.
E donc qu'on a le droit, bien sûr, donc on a un passé, on vit un présent, mais qu'on a le droit de pouvoir imaginer un futur.
Ecco perché dicevamo prima all'inizio che forse la scrittura e nei momenti secondo me più alti è proprio quando riesce secondo me a coprire tutto questo arco temporale, sa raccontarmi una storia, no? Sa tradurre il presente.
Donc l'écriture a ça de bien et c'est d'écrire une histoire, donc sì. C'est raconter le présent.
Esatto, cioè, mi spiega il presente, mi racconta il passato e mi proietta, mi educa, no? Mi in qualche modo in funzione di questo mi consente di mettere una mano sul futuro.
Et me permet d'avoir la main sur le futur.
Sì, questa secondo me è una scrittura come gesto, no? Di completo, come contemplare, no? Magari una Cappella Sistina, c'è tutto il mondo. Prego.
On va passer au deuxième récit où tu nous parles de l'adolescence, cette métaphore de la vie. Et hier, je disais que dès le début du deuxième récit, il y a quelque chose qui d'inquiétant, le mot était peut-être un peu fort, qui nous ramène un peu au premier. Et voilà, j'ai beaucoup eu l'occasion de penser cette nuit. Effectivement, c'est un peu fort. Et simplement parce que le personnage est dans son premier jour d'école. Et ce jour-là, il se sent seul. Il n'arrive pas à partager la joie du groupe des autres élèves. Et puis, finalement, il y a la rencontre avec le jeune homme qui va partager la table. Et il compagno di banco di Sandro. Alors là, j'ai trouvé beaucoup d'ironie, d'humorisme. J'ai beaucoup ri et j'ai trouvé beaucoup de douceur, bien sûr. Et il m'a semblé que les murs, qui étaient un peu hauts dans le premier récit, là, il y en a encore, mais ce sont des muretti, des petits murs dont Sandro parle.
Anche la scuola, come il carcere, sembra, no? A quella età una cosa destinata a dominare i soggetti, no? Incombe sulle persone come con una struttura architettonica immensa.
Donc voilà, l'école aussi, à cet âge, à l'âge des élèves, peut avoir un poids sur la personne.
Sì. Quindi anche questo è forse in modo addirittura più importante, no, del carcere, sembra paradossalmente.
Peut-être paradoxalement même plus qu'une prison.
Sì, infatti mio figlio ha detto che la scuola è peggio del carcere.
Mon fils dit que l'école est bien pire que la prison.
Molto, sì. Il parallelo che dici non è ma infatti guarda, io il racconto verte proprio su questo, in realtà esci da quell'ambito, no, della lettura carceraria, entri subito lì nella scuola, effettivamente il modo con cui il ragazzo la presenta, le aule, la disposizione, dove starò, chi siamo, questi, la lista delle persone, cioè davvero C'est davvero.
Donc, tu sors, le premier récit parle de présent, tu sors de cette présent, tu arrives dans une école, mais la façon dont ce garçon parle de l'école et qu'il est, de la façon dont il a décrit, on a l'impression d'être dans une autre présent.
Tra l'altro, ovviamente, non si parla anche qui di nessuna scuola particolare, però è ovvio che lo scrittore, no? Chi scrive, recupera, no? Dalla propria vita. La mia scuola è stata costruita, diciamo all'età del protagonista, dalla stessa persona che ha costruito il Tribunale Penale di Roma, no?
Donc,
no, quello del palazzaccio che è bello, quello di Piazzale Clodio.
Et donc, dans ce récit, on parle d'une école quelconque. Bien évidemment, on ne connaît pas le nom, c'est une école quelconque. Mais bon, dans mes souvenirs, mon école voilà, a été construite par la même personne qui a construit la prison de...
Le tribunale. Non, aspetta, hai detto prigione. Ovviamente, in tribunale ci sono delle aule bunker, no? Cioè, in tribunale, ovviamente, si processano anche dei pregiudicati o dei condannati o dei detenuti. Quindi immagino, se la guardate, è identico, cioè la costruzione è uguale alle finestre a baionetta.
La stessa costruzione è identica.
Sì, quindi il parallelo che dicevi non è affatto, cioè architettonicamente si seguono, no, dei principi di raziocinio, diciamo, urbano per le costruzioni che sono emanazione ministeriale, ecco, per cui io per esempio sono andato in una scuola che è fatta esattamente come il carcere, cioè la corte penale ha anche naturalmente delle celle di...
E donc je visité certaines écoles qui sont tout à fait identiques à certaines...
alla parte del tribunale penale di Roma.
Mais là, non, justement, bon, ça c'était la première partie, mais... Le protagoniste rencontre à un moment donné, fait la rencontre avec le jeune homme qui va partager il banco, Zorich, non so come si dice in francese, ma forse hanno capito. E là,
il banco è il pretesto anche qui narrativo, è il... non so chi era. Il ragazzo arriva naturalmente nella scuola e non sa niente, non conosce niente. Cioè, tu finisci la scuola media, vai in una scuola superiore dove ti danno un coso.
Ce garçon arrive au lycée, mais
cerca il tuo nome.
Il ne sait rien, il ne connaît personne. Tu sors du collège, tu arrives au lycée, mais tu ne connais personne et tu ne connais pas non plus l'école.
E la cosa che gli appare lampante, no, palese, gli salta agli occhi, che lui vede, insomma, importante, insomma, in qualche modo, è che proprio alla fine l'unica cosa vera e comprensibile della scuola è che si starà in un banco in due.
La seule évidence pour lui, ce qui est évident, c'est qu'on sera installé derrière un bureau et on devra partager ce bureau avec quelqu'un d'autre.
In due. Quindi tante cose hanno detto, questa non l'hanno detta mai. La scuola si sarà in due.
Donc,
due.
L'école sera deux.
E lui dice, potevano fare il banco da uno, oppure da dieci. No, l'hanno fatto da due.
Ils auraient pu construire des bureaux pour une seule personne ou pour 10 personnes, mais non, ils ont créé des bureaux pour deux personnes.
Allora lui dice, chi sarà questo? Io non lo conosco. Cioè, posso stare tutta la vita adesso, 5 anni, vicino a una persona.
Chi sarà la persona che va a partager ce bureau avec moi? Je ne la connais pas. Est-ce que je peux partager tout ce temps pendant 5 ans, être à côté de quelqu'un que je ne connais pas?
Adesso faranno dei colloqui, no? Per cui troverò il mio compagno di banco ideale, no?
Je vais essayer de trouver mon camarade ideale.
Lei no, è antipatica, lei
toi,
così. Così. Lui, bene. No.
Toi.
Allora, come facciamo? Forse devo... A un certo punto entra il professore, fa seduti e ognuno si mette seduto sul primo posto che trova, quindi dice...
E concretamente il prof arriva e domanda aux élèves de s'asseoir e puis tout le monde s'assoit e puis voilà.
Sì, quindi nessuno avrebbe deciso, è una cosa fatta a caso.
Personne ne decide, c'est fait au hasard.
E lui in questo paradosso, diciamo, no, della casualità trova invece una grande... complicità con il suo compagno, una grande empatia, ma soprattutto perché riceve naturalmente, ma perché è in quella fase della vita, in una circostanza nella quale lui è in grado di dare.
Et
no?
Donc, voilà, lui è aperto. Par hasard avec un camarade qui a beaucoup d'empathie, hein, mais c'est aussi un âge qu'il a qui lui permet, enfin, qui fait que il a beaucoup de choses à donner.
Certo, lui è aperto a questo legame, a questa amicizia.
Il est ouvert à ce lien, à cette amitié qui va s'installer.
Che continuerà dopo la scuola, dice adesso suona la campanella, non siamo più amici. No, siamo amici lo stesso. Cioè loro vanno in giro sempre camminando così, no? Come col banco.
Et donc, à la fin de la journée, à la fin de l'école, ben, on va sortir, on n'est plus sì. copains. Si, si, on continue d'être copains.
Exactement.
Le temps presse, alors je vais à la troisième question. Le troisième récit s'ouvre sous un ciel. Le troisième récit, que je rappelle, c'est l'enfance, la métaphore de l'enfance, s'ouvre sous un ciel clair. Une lumière aveuglante d'été. D'ailleurs, Sandro semble détester l'hiver. Donc, il nous parle. Il y a une page sur l'été qui est très belle. Et dans ce troisième récit, il n'y a plus de murs. Il n'y a plus de petits murs qu'on avait vus dans le deuxième, dans l'adolescence. Et il y a des grands espaces. Il y a de la liberté. Il y a de l'insouciance. Quand tu parles de l'enfance, c'est magnifique.
Penso che, vabbè, ovviamente l'infanzia nella storia della letteratura, no? Voglio dire, è stata da sempre un'era dalla quale tutti gli scrittori hanno contribuito a recuperare dei momenti.
Donc, tous les écrivains, voilà, ont puisé dans cette source de l'enfance.
È davvero un'età dell'oro, insomma, per la forza dei ricordi, la vividezza, la bellezza del calore del sole, la luminosità del cielo, sono tutte cose che ci riportano, no? All'infanzia. È ovvio che il cielo è sempre uguale, siamo noi a essere, no? Diversi.
Le même, c'est nous qui sommes différents.
Sì. Quando torno in un posto della mia infanzia, no? Magari torno al mare, dico: il mare era più bello prima, non faceva schifo prima e adesso fa uguale.
Quand je revois des endroits de mon enfance, eh bien, je trouve qu'il est moins beau que avant, mais en fait, c'est la même chose. C'était pas beau avant et pas beau aujourd'hui, mais c'est moi qui étais différent.
Sì. Quando mangi, no, la cioccolata che mangiavi prima era più buona, no? Non è vero, è la stessa ricetta, non l'hanno mai cambiata.
Ça avait l'air bien meilleur autrefois. Mais non, en fait, c'est toujours le même, ça a toujours le même goût, c'est toi qui étais différent.
Esatto, eri tu a essere meglio, eh? Cioè, noi eravamo meglio prima, insomma, fondamentalmente il degrado poi. Quindi, in quell'età, naturalmente, si recupera con forza queste immagini. E, questo è un lavoro, invece, diverso, dall'altro ha dei colori, insomma, davvero diverso, è un lavoro a tratti meno realista, no?
Donc c'est un récit sûrement moins réaliste. Il y a des images plus puissantes.
Anche se quello che avviene è una cosa normale che voi riconoscerete tutti nella vostra biografia, tutti.
Mais c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de tout le monde.
Cioè non c'è nessuno che può dire questa cosa, io non l'ho vissuta. E ciò nonostante però è raccontato con dei colori diversi, a tratti, insomma, la fiaba dell'infanzia restituita con un sapore quasi surrealista, insomma.
Donc c'est un peu le récit de l'enfance mais restitué avec un goût un peu surréaliste.
Molto è un lavoro molto empatico, molto affettivo,
très empathique.
OK.
Et d'ailleurs, pour finir dans ce troisième récit à propos de l'enfance, apparaît la figure du père. Quand l'enfant veut apprendre à aller en vélo, donc devenir comme les grands, c'est là qu'apparaît la figure du père, magnifiquement décrite par Sandro, que nous avions déjà rencontré dans le premier récit, à la sortie de prison. Quand le personnage sort de prison, il trouve à l'attendre que le père, silencieux, et ce même père, nous le voyons à la fin, qui accompagne l'enfant à devenir adulte. Quand je dis ce même père, c'est pas le probablement c'est pas le même, hein, le persona, mais toujours ce père fort, silencieux, ce père qui remplace la figure maternelle et qui aide l'enfant à grandir. Voilà, un très beau hommage au père, trop souvent oublié ou mis de côté.
Sì, è un omaggio naturalmente alla figura paterna in senso lato, insomma in senso esteso, una figura che ho visto insomma un po' in crisi in questi anni, diciamo che insomma la madre si è mantenuta meglio.
Donc oui, c'est sûrement un omaggio alla figura paternelle, sì. Vit un po' de crise ces dernières années.
Ho conosciuto molti padri, insomma, legati ai propri figli, soffrire davvero per loro.
J'ai connu beaucoup de pères très attachés à leurs enfants et je les ai connus et j'ai vu qu'ils souffraient beaucoup pour leurs enfants.
E quindi questa è una figura alla quale sono molto affezionato per due motivi, perché io sono padre e figlio oggi nello stesso momento.
Donc je suis très attachée à cette idée, cette figure paternelle, parce que je suis à la fois père et fils.
Ed è davvero un'esperienza, insomma, incredibile, insomma.
Io c'est une expérience vraiment extraordinaire.
Sono molto legato a mio padre, che
je
è un uomo
très à mon père.
Che è un uomo molto, molto mite, molto silenzioso.
C'est quelqu'un de très gentil, de
inutile,
très
come lo chiamano.
Silencieux.
Sì, però papà è davvero un soprammobile, diciamo. Però io gli ho voluto bene perché papà non mi ha detto mai stronzate nella vita.
Papà, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a jamais dit n'importe quoi.
Sì, no, non mi ha insegnato mai cose non mi ha insegnato niente. Ecco,
diciamo che
questo è una grande però sì, devo dire che sono molto legato a questo, naturalmente alla figura di mio padre, e poi ovviamente al ruolo, insomma, che svolgo con grande, che è il mio vero lavoro, no?
Donc je suis très attachée bien sûr à la figure de mon père et à mon rôle aussi.
C'è il mio
che è un vero lavoro.
Il mio lavoro. Prima che partissi per venire qua, mio figlio mi ha detto dove vai?
Avant de partir, mon fils m'a demandé où vas-tu?
Faccio, vado in Francia.
Je vais en France.
E quando torni domani, no? Torno lunedì. A me fa io che me magno.
Lundi. E moi je mange quoi?
Faccio, non so, faccio cucina mamma.
Je sais pas, ta mère va faire la cuisine.
Mi ha detto cucinami qualcosa.
Prepara qualche cosa e puis tu pars.
Allora ho cucinato per tre giorni.
Je prepare à manger pour trois
sì,
jours.
Per dirti, insomma, però è davvero un ambito, insomma, sorprendente. Questo una figura che tra l'altro non si è esaurita narrativamente per me. Credo che ci dovremmo tornare
sopra. Donc je n'ai pas terminé de parler de cette figure paternelle, je pense que je vais continuer à parler.
Sì.